Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Parliamo di finanziaria regionale, passano i tagli ai forestali, blocco delle graduatorie, ma dall'anno prossimo. Ieri in serata la Commissione Bilancio ha approvato la norma del Governo che prevede la sospensione del turnover, cioè di quel meccanismo che consente ai forestali di ottenere un aumento delle giornate di lavoro svolte ogni anno. Una norma che aveva alimentato tensioni in maggioranza e nello stesso Governo che dovrebbe consentire di ottenere subito un risparmio di circa 5 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri ha fissato il referendum sullo stop alle trivelle, la consultazione che si terrà il 17 aprile. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il decreto per l'indizione del referendum popolare relativo all'abrogazione della previsione che le attività di coltivazione di idrocarburi relative a provvedimenti concessori già rilasciati in zone di mare entro 12 miglia marine hanno durata pari alla vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Discariche mai bonificate, maxi multa da 5 milioni alla Sicilia. La multa riguarda il mancato rispetto da parte dell'Italia della sentenza che impone la bonifica di 155 discariche. 12 di queste sono in Sicilia, costano in media 200.000 euro di multa ciascuna, ogni 6 mesi di ritardo. Nomine nella sanità, si allarga l'inchiesta, blitz dei Nassi e interrogazione al ministro. Dopo la visita in assessorato, carabinieri al Policlinico di Palermo. Al vaglio i curriculum di manager nominati nel 2014, i grillini all'attacco mentre arrivano le denunce dei sindacati. Vicenda Montante, leader di Confindustria a Sicilia, indagato per mafia, resta sotto sequestro l'archivio trovato nel bunker segreto. Il Tribunale del Riesame respinge l'istanza dei legali del Montante. Caso Loris, Veronica Panarello, la donna in carcere di Piazza Lanza a Catania, con l'accusa di aver ucciso il figlio Loris, cambia nuovamente versione. Andrea Stival, il suocero, padre del marito Davide, era il mio amante. Ha ucciso lui Loris con un cavo elettrico. Ma Andreina, la compagna del nonno di Loris, Andrea Stival, replica. Veronica Panarello mente. Noi siamo sereni. È quanto si legge in due tweet del programma di Rete 4, Quarto Grado. La donna, arrestata l'8 dicembre del 2014, nei mesi successivi all'arresto ha cambiato più volte versione sui fatti. Nell'ultima ricostruzione, che ha offerto ai PM di Ragusa, aveva affermato che il bambino si era strangolato da solo giocando con le fascette da elettricista, ma in precedenza aveva dichiarato altre versioni che non hanno mai trovato riscontro nelle indagini. Poi la donna è stata sottoposta a perizia psichiatrica e proprio in questo contesto sarebbe emersa la nuova verità. A Cireale blitz contro i furbetti del cartellino, indagati 62 dipendenti comunali, 3 arresti, un impiegato su 10 nei guai per assenteismo, incastrati dalle telecamere. Il sindaco bisogna essere severi. A Modica il sindaco ordina controlli strutturali nelle scuole, esito positivo. Dopo lo sciame sismico registrato nei giorni scorsi nelle province di Siracusa e Ragusa, sono stati effettuati controlli strutturali in tutti gli edifici scolastici della città. Due donne sono rimaste ferite, per fortuna non in modo grave, in un incidente stradale autonomo verificatosi intorno alle ore 13 di ieri sulla strada statale 194 nel tratto tra Gerratana e Ragusa Ibra. Per cause ancora in via di accertamento, forse dovuta alla pioggia e all'asfalto viscido, una Renault guidata da una donna che procedeva in direzione del piccolo centro montano ha perso all'improvviso il controllo del mezzo, cappottando. Oltre alla guidatrice è rimasta ferita pure la passeggera. Le due donne sono quindi state subito trasportate in ospedale a Ragusa con l'ambulanza del 118 giunta in pochi minuti dopo l'allarme lanciato dagli altri automobilisti. Pozzallo, caso rifiuti, il PD replica, i 5 Stelle inconsistenti e criticoni. Il servizio è di Giovanna Cannizzaro.
I rifiuti, gli sproloqui dell'opposizione e la mancanza di responsabilità. Questo è il titolo di un comunicato a firma Partito Democratico di Pozzallo, di dura polemica con il Movimento 5 Stelle e con il fantomatico gruppo consiliare di opposizione, di cui è portavoce l'ex assessore comunale Paolo Carpino. L'esposto, presentato all'ANAC, alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica da parte dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Vanessa Ferreri e Giancarlo Cancellieri, si legge, dimostra un modo chiaro e inoppugnabile l'inconsistenza progettuale di una forza politica che ha solo la capacità di criticare. Il PD di Pozzallo ha sempre manifestato perplessità sulle proroghe alla ditta della Nettezza Urbana, ma situazioni difficili e contingenti hanno costretto il sindaco a firmare le apposite ordinanze. Decine in Sicilia sindaci che hanno prorogato più volte alla stessa ditta il servizio per la raccolta dei rifiuti in questi ultimi anni. Ecco perché ci viene spontaneo chiedere ai deputati del Movimento 5 Stelle perché non abbiano firmato un esposto anche contro il sindaco di Ragusa, che in meno di 3 anni ha sottoscritto ben 7 proroghe che si sono concluse recentemente con una gara andata deserta. Per quanto riguarda il comunicato del fantomatico gruppo consiliare di opposizione, è opportuno ricordare a tutti che colui che redige tali documenti è già stato assessore all'igiene urbana in uno dei periodi più oscuri della storia della nostra città, periodo in cui il Movimento 5 Stelle non ha mai mosso alcun rilievo. Inoltre, va precisato che i gruppi di opposizione sono maggioranza, 11 consiglieri su 20, per cui, se fossero tutti presenti, avrebbero sempre l'ultima parola sulle tasse che vengono approvate dal civico consesso. Quindi questo sedicente portavoce, che rappresenta gli 11 consiglieri di opposizione, li solleciti a partecipare ai lavori del Consiglio e a votare in quella sede la riduzione delle tasse come ritengono opportuno. Sono stati eletti per essere presenti, non per restarsene a casa, per poi criticare gli altri. Strano che questi consiglieri siano presenti solo quando c'è qualche poltrona da spartirsi. Fermo restando, conclude la nota del PD, che muovere critiche all'operato del sindaco Luigi Ammatuna fa parte del gioco democratico. Non consentiamo ad alcuno di mettere in dubbio la sua correttezza, la sua moralità, la sua onestà. Scontro duro, dunque, tra maggioranza ed opposizione, destinato solo ad inasprire gli animi e a creare ansia e preoccupazioni fra i contribuenti, sempre più amareggiati e disorientati per l'insostenibile pesantezza di una tassa di importo decisamente superiore rispetto a quello notificato ai contribuenti di altri comuni.
Rimaniamo ancora a Pozzallo, convegno CGIL sul futuro del porto. Ancora Giovanna Cannizzaro in linea.
Il porto di Pozzallo nell'area del sud-est. Questo è il tema del convegno regionale organizzato dalla CGIL nella cittadina marinara, che si terrà proprio in queste ore presso lo spazio Cultura Meno Assenza di Corso Vittorio Veneto. Saranno presenti all'importante appuntamento i deputati regionali Nello Di Pasquale, Orazio Ragusa e Giuseppe Di Giacomo, la senatrice Venerina Padua, il sindaco della città marinara Luigi Ammatuna, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Giannone, l'ingegnere capo del Genio Civile di Ragusa Ignazio Pagano Mariano, il segretario generale della FILT CGIL Franco Spanò. Alla relazione introduttiva del segretario generale della CGIL Ragusa Giovanni Avola seguiranno gli interventi di Michele Pagliaro, segretario generale della CGIL Sicilia, e di Gianna Fracassi, segretaria nazionale del sindacato. I lavori saranno coordinati da Nicola Colombo, segretario della Camera del Lavoro di Pozzallo. Da Giovanna Cannizzaro è tutto, a te la linea Pippo. Buon proseguimento con le altre notizie.
E da Pozzallo ci trasferiamo adesso a Rosolini. Stamane si è svolta la prevista conferenza stampa indetta dal sindaco Corrado Calvo con all'ordine del giorno la problematica del riscaldamento negli istituti scolastici di competenza comunale. L'appuntamento è stato l'occasione per tracciare un resoconto della missione a Roma effettuata dallo stesso congiuntamente al vice sindaco Salvo Latino nei giorni 10 e 11 febbraio ultimo scorso. Ecco le interviste effettuate a cura dell'ufficio stampa del Comune al termine della conferenza stampa, la cui registrazione sarà mandata in onda integralmente dopo il notiziario delle ore 14:30.
Sindaco, stamattina una conferenza stampa importante per quanto riguarda soprattutto la querela in atto sul riscaldamento negli edifici scolastici di competenza comunale. Nei giorni scorsi c'è stato diversi incontri con gli alunni, i docenti, per appunto spiegare come stanno le cose. C'è stato un intervento polemico dell'onorevole Marzana. Ecco, cosa è stato sviluppato tutto il contesto nel corso di questa conferenza stampa? E sul problema appunto cosa ha da dire?
Ma l'amministrazione comunale ha già avuto modo di spiegare alle famiglie, ai dirigenti scolastici, ai cittadini tutto l'iter procedurale che dall'inizio del mio insediamento fino alla data odierna ha sviluppato per risolvere il problema del riscaldamento nelle scuole, in quanto in questi anni, dal 2008 al 2015, si sono avuti una serie di cambi di gestore, quindi una serie di fatturazioni che sono arrivate in parte al comune, in parte che non sono arrivate, in parte che erano arrivate con il cartaceo, adesso con il problema delle fatture elettroniche, quindi la questione si è un po' complicata. Tutto questo periodo, dal mio insediamento ad oggi, abbiamo costantemente monitorato il problema e attraverso i nostri incontri con gli uffici dell'Enel Energia di Palermo abbiamo risolto la problematica. Tuttavia debbo riconoscere che ancora si polemizza intorno a questa faccenda e che la cosa strana è che se lo facesse un cittadino che non è tenuto a conoscere i meccanismi procedurali, l'iter procedurale che attengono a questi fatti, sarebbe giustificato. Il problema, il dramma è che chi polemizza è appunto un rappresentante, un parlamentare delle istituzioni che con questo suo non voler capire denota la sua totale ignoranza nella materia di che trattasi e quindi non comprende, e questa è la cosa più grave, perché ho dovuto ancora una volta perdere del tempo e delle energie per spiegargli appunto i fatti. Il comune di Rosolini ha già pagato tutte i debiti pregressi dal 2008 fino al 2015 per una parte, per un'altra parte, quindi abbiamo approvato un debito fuori bilancio a fine anno e quindi non potevamo approvarlo prima perché la legge non lo consentiva di approvare il bilancio prima, perché non avevamo i riscontri dei trasferimenti da parte della regione e da parte dello Stato. Lo abbiamo fatto alla fine di novembre. Immediatamente dopo abbiamo concordato con Enel Energia il pagamento di 473.000 euro in contanti. Per la restante parte abbiamo sviluppato un piano di rientro in 12 mesi di rate mensili senza interessi, e questo ci consente di poter riattivare gli impianti di riscaldamento. Adesso avevo dato un impegno, ho detto entro il mese di febbraio noi riusciremo ancora ad andare avanti, quindi per consentire già la procedura di allaccio. Ieri mattina, mentre io stavo a Roma, sono venuti i tecnici di Italgas a Rosolini in due istituti scolastici, al comprensivo di Via Sant'Alessandra e al comprensivo di Sacro Cuore, dove hanno fatto gli opportuni sopralluoghi, hanno dato le indicazioni su ciò che serve loro per poter procedere con l'installazione dei contatori. Abbiamo assunto questo nuovo impegno, stiamo provvedendo adesso con la ditta a fare eseguire i gabbiotti dove inserire questi contatori, e loro cominceranno ad attivare la procedura per l'allaccio. Mentre per quanto riguarda la questione dell'allaccio sulla scuola Cillis, lì è tutto a posto, solo che invece lì mancano ancora, avendo fatto i lavori di ristrutturazione recentemente, mancano il rilascio di alcune autorizzazioni da parte dei vigili del fuoco di Siracusa, e siamo in attesa che l'ingegnere incaricato di questa di questi lavori proceda a farci pervenire il certificato di prevenzione incendi. Quindi l'amministrazione non ha nulla da rimproverarsi, in quanto nei 10 mesi, perché è da 10 mesi che siamo insediati, ha cercato e con successo di risolvere questo annoso problema. Piuttosto all'onorevole Marzana io dico, si interessi più del suo impegno parlamentare per fare arrivare a Rosolini finanziamenti che non sono mai arrivati, per fare arrivare a Rosolini ricadute in termini come di impegno parlamentare che non abbiamo visto, nessun cittadino la conosce, nessun cittadino è in condizione di dire chi sia, ma solo siamo costretti a leggere una serie di dichiarazioni prive di senso che denotano una grande ignoranza in materia.
Proficua missione romana del sindaco Corrado Calvo e del vice sindaco Salvo Latino, con importanti risultanze sia sul fronte agricolo sia sul fronte del comparto lavori pubblici. Sindaco, allora, succintamente, cosa è accaduto nel 2 giorni romana?
Ma innanzitutto ci siamo recati a Roma, io e il vice sindaco, per perorare una serie di progetti che noi abbiamo presentato e in questo senso devo ringraziare anche la vicinanza ideale dell'onorevole Nino Minardo, che è un parlamentare di Modica, che ha molto sostenuto le nostre progettualità, e a differenza di qualche parlamentare nazionale nostro concittadino che invece dimentica assolutamente il suo ruolo e continua a fare viaggi romani senza che si abbia avuto la certezza e la percezione di una traccia del suo operato in termini di ricaduta nel nostro territorio. Detto questo, siamo stati al Ministero dell'Interno, dove abbiamo sviluppato con i dirigenti che si stanno occupando della ristrutturazione, della realizzazione del palazzetto dello sport Io Gioco Legale, i cui lavori sono stati abbandonati dalla ditta esecutrice, e abbiamo avuto anche una calamità naturale che lo ha devastato. In questo senso abbiamo chiesto di utilizzare le economie del progetto per poter fare sì di completare questo lavoro, e in questo senso, pur essendo il progetto ormai il programma chiuso e non potendo avere la possibilità di ottenere altri fondi, i dirigenti ci hanno assicurato una loro disponibilità, e quindi entro 2 settimane verranno a Rosolini per fare un sopralluogo e quindi procedere con il trasferimento di queste ulteriori somme, e completeremo il palazzetto dello sport. Inoltre ci siamo occupati sempre al Ministero dell'Interno della questione che riguarda la messa al lavoro di 11 giovani del servizio civile, abbiamo avuto buone assicurazioni, e inoltre abbiamo trattato del progetto di riqualificazione del capannone del consorzio agrario, un progetto da 1,5 milioni di euro che era stato definanziato in quanto non si era arrivato in tempo a completare i lavori con la passata amministrazione, quindi si è perso. Noi abbiamo ripresentato un nuovo progetto attraverso una nuova misura, e quindi questo progetto adesso sta andando avanti, lo stiamo monitorando e cercheremo di portare una buona risposta nel nostro territorio comunale. Siamo stati anche presso il CIPE, dove abbiamo parlato con il direttore generale, perché noi abbiamo un problema a Rosolini che è quello dell'adeguamento del depuratore comunale, perché non è più a norma secondo le nuove leggi normative vigenti, e quindi abbiamo chiesto un finanziamento di circa 1,3 milioni di euro. Allora, attraverso i nostri contatti con il direttore generale, siamo riusciti a verificare che nell'ambito del programma quadro sono rimaste delle economie di 5 milioni di euro. Noi vogliamo intercettarne 1,3 milioni, vogliamo che il comune di Rosolini entri a far parte di quell'elenco che fu approvato con delibera 60 del 2012 da parte del Ministero, e stiamo lavorando per chiedere una modifica di quella delibera per inserire Rosolini nell'ambito della rimodulazione dei fondi e poter avere il finanziamento per adeguare il nostro depuratore. Anche qui ci reincontreremo da qui alla fine del mese nuovamente a Roma con i dirigenti del servizio che si occupa appunto proprio della modifica, dell'inserimento dei nuovi progetti nella nuova programmazione, e in questo senso avremmo un appuntamento con il dirigente Donato, che è praticamente il braccio destro dell'attuale segretario Luca Lotti, che si occupa appunto di questa programmazione ministeriale. Poi abbiamo fatto un altro appuntamento con il direttore generale, dottor Curcio, che sarebbe della Protezione Civile, che è colui che ha sostituito il dottor Gabrielli, con il quale abbiamo parlato delle tre calamità naturali occorse a Rosolini che hanno devastato le nostre infrastrutture e le nostre strutture pubbliche. Abbiamo con lui avuto un confronto verbale molto duro, molto acceso, perché la Protezione Civile nazionale ritiene di non inserire il comune di Rosolini, alcune province della Sicilia, tra quelle per le quali si dovrebbero ottenere i finanziamenti, perché non ritengono che questo sia dovuto, in quanto sostengono che la legge si occuperebbe soltanto della emergenza per persone che hanno perso la casa, per persone che sono andate in albergo, che sono state fatte uscire di casa, e quindi non trasferirebbe questa legge somme per danni occorsi alle strutture. Noi abbiamo invece, sosteniamo con forza l'idea che loro debbano considerare anche i danni occorsi alle strutture, e per questo ho già preannunciato al direttore generale della Protezione Civile Nazionale, dottor Curcio, che nel momento in cui egli delibererà lo stato di calamità per la Sicilia, io come sindaco e la giunta che mi sostiene impugneremmo tutti gli atti deliberativi che loro approveranno, perché riteniamo di dover avere risarcimento per i danni da calamità naturale che non sono dipesi dalla volontà dei cittadini di Rosolini. In questo senso apriamo un fronte di battaglia e lo condurremo fino in fondo, perché vogliamo essere risarciti dei danni avuti.
Ad accompagnare il sindaco nella sua missione romana anche il vice sindaco Salvo Latino, in qualità anche di assessore ai lavori pubblici e all'agricoltura. E allora ci soffermiamo proprio sul settore agricolo, importanti novità per le aziende del territorio rosolinese, vice sindaco.
Abbiamo avuto modo di parlare col sottosegretario, anche veramente grazie alla grande disponibilità dell'onorevole Neo Minardo, che tra l'altro è il vicepresidente della Commissione Attività Produttive, i quali abbiamo sottoposto da una parte quelle che sono le problematiche che stanno affliggendo l'agricoltura, e quindi dobbiamo lavorare per prendere provvedimenti veloci per cercare di arginare un po' la crisi che sta attanagliando in questo momento il settore. Ma la buona notizia, l'ottima notizia è quella che finalmente si sono sbloccati gli aiuti PAC, e a partire da lunedì verranno liquidati il 90% degli aiuti, e poi per essere saldati definitivamente a marzo, che quest'anno veramente tardavano, e questo sicuramente è una boccata di ossigeno non solo per le aziende rosolinese ma per tutta la zona sud. Ma così come altra importante notizia è che è stato di recente pubblicato un bando che prevede appunto di 580 milioni di euro per finanziare le strutture scolastiche. Noi abbiamo pensato a quella grande incompiuta che è il centro, che è il polivalente, quindi della nostra città. Chiaro che è un'opera che riguarda sicuramente la provincia, ma abbiamo chiamato il commissario Lutri, il quale informato puntualmente della notizia notizia del bando, dobbiamo necessariamente presentare il progetto e monitorarlo affinché questa grande opera possa diventare, possa essere restituita, possa essere consegnata alla città in modo tale che i giovani possano godere di una struttura adeguata, moderna, per svolgere le attività scolastiche nei migliori dei modi.
Rosolini, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ingegnere Corradomingo, comunica che per interventi manutentivi straordinari e a sistema adduzione idrico, pompe di rilancio, nei giorni 15 e 16 febbraio si potrebbero verificare delle anomalie nell'erogazione idrica cittadina. Pertanto si invita la cittadinanza a fare un uso controllato dell'acqua evitando sprechi. I tecnici comunali assicurano che il disagio per l'utenza sarà limitato al massimo. Concludiamo così anche per oggi questo appuntamento di Rame Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Appuntamento alle prossime edizioni.